Minuto dopo le 19, buonasera a tutte e a tutti, un saluto da Mattia Guastafiero e benvenuti a Pop Sera. Lo spazio di Radio Popolare dedicato all'informazione ogni sera per tutto il periodo delle festività invernali dal lunedì al venerdì. Anche questa sera tanti temi, fatti, argomenti di cui parlare, staremo insieme fino alle 21, in mezzo solo il giornale radio delle 19.30. E anche oggi ne sono successe tante di cose in questo giovedì 29 dicembre. Vi do già un'anticipazione per questa sera. Abbiamo intervistato Gianni Cuperlo, uno dei quattro candidati alla segreteria del Partito Democratico. Una chiacchierata tra me, lui e il direttore di Radio Popolare Sandro Giglioli a tutto campo sulle sue scelte, le sue ricette, il rapporto anche con gli altri competitor alla segreteria, Schlein e Bonaccini. Ve la proporremo questa sera a partire dalle 20.30 più o meno, alcuni stralci già nel giornale radio delle 19.30, dunque restate con noi. Prima però, in questa mezz'ora che ci separa dal GR, ci concentriamo sulla più stretta attualità, e l'attualità oggi è Giorgia Meloni. C'è stata la sua prima conferenza stampa di fine anno. La Presidente del Consiglio si è soffermata su varie questioni, noi proveremo ad analizzarne due, quelle che a nostro avviso sono state le più significative: il suo rapporto con l'estrema destra italiana, con la sua storia, l'eredità del Movimento Sociale Italiano che lei porta avanti, questo è uno dei primi temi. Il secondo, dall'altro lato, le ricette che ha in mente il governo per il mondo del lavoro e che sapete partono in primis dal taglio al reddito di cittadinanza, tutto questo nella prima mezz'ora. Dopo il GR non ci lasciamo invece sfuggire uno sguardo sui principali fatti del mondo. Questa sera vi portiamo in Ucraina, nella capitale Kiev, anche oggi sotto le bombe russe, e poi in Afghanistan, l'Afghanistan che resiste alla repressione talebana. E infine, come vi dicevo, l'intervista a Gianni Cuperlo, questo dunque è il menù di Pop Sera. Ma partiamo prima di tutto da Giorgia Meloni.
Prima di dare la parola all'ultima collega per l'ultima domanda, voglio ringraziare la Presidente perché ha dimostrato doti di resistenza fisica veramente straordinarie.
E ce la farò.
E questo è uno dei siparietti finali della lunghissima conferenza stampa di Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, che ha parlato a lungo con i giornalisti circa 3 ore, era alla fine abbastanza provata, una vera e propria maratona di domande. Ma ve lo dicevo, uno dei passaggi sicuramente più significativi è quello che riguarda il Movimento Sociale Italiano. L'MSI ha avuto un ruolo importante nella storia d'Italia, ha fatto il suo percorso ed è stato chiaro sull'antisemitismo, così si è pronunciata la Presidente del Consiglio, che poi ha anche annunciato che parteciperà il 25 aprile alla festa della Liberazione. Ma parliamo innanzitutto di questo con il nostro primo ospite di questa sera, è il professor Piero Ignazzi, professore di politica comparata all'Università di Bologna, che è collegato con noi. Buonasera professor Ignazzi, grazie per essere con noi a Pop Sera.
Buonasera.
Allora, Ignazzi, uno dei temi centrali del discorso di Meloni oggi è stata la difesa storica del Movimento Sociale Italiano. Ne ha parlato rispondendo a una domanda che chiedeva conto dei post di La Russa, presidente del Senato, e della sottosegretaria Isabella Rauti, figlia di Pino Rauti, dei post in cui i due celebravano la nascita dell'MSI qualche giorno fa. Allora io le faccio ascoltare adesso lo stralcio in questione del discorso di Meloni, poi lo commentiamo insieme.
Io credo che il Movimento Sociale Italiano sia un partito che abbia avuto un ruolo nella storia repubblicana, che abbia avuto il ruolo molto importante di traghettare verso la democrazia milioni di italiani che erano usciti sconfitti dalla guerra. È stato un partito della destra repubblicana, è stato un partito che ha partecipato all'elezione dei presidenti della Repubblica, è stato un partito pienamente presente nelle dinamiche democratiche di questa nazione, è stato un partito che è arrivato al governo prima di del congresso che lo trasformò in Alleanza Nazionale, ma nel 94 era ancora Movimento Sociale Italiano. Cioè è stato un partito che uno può, diciamo, condividere o non condividere, ma è stato un partito della destra democratica, dell'Italia democratica e repubblicana. È stato un partito che a mio avviso ha avuto anche un ruolo molto importante nel combattere la violenza politica, il terrorismo. Lei ricorderà le dichiarazioni di Almirante che diceva doppia pena di morte per i terroristi di destra. Cioè erano partiti che avevano anche delle responsabilità, no, di accompagnare persone che altrimenti magari avrebbero fatto delle scelte diverse. Credo che il Movimento Sociale Italiano abbia avuto un ruolo molto importante nella storia di questa nazione. E francamente non capisco perché qualcosa che era perfettamente presentabile 10, 20, 30, 40, 50 anni fa, tanto da partecipare alle elezioni dei presidenti della Repubblica, debba diventare impresentabile oggi. Allora, sa che cosa non mi torna? Questo gioco a rilancio. Questo gioco a rilancio eterno, per cui non va mai bene, per cui si deve sempre fare di più, si deve sempre, cancellare di più. Il Movimento Sociale Italiano, per esempio, questo lo dico anche perché non ho condiviso alcune valutazioni che ho letto, è stato per esempio un movimento sempre chiarissimo sul tema dell'antisemitismo, della lotta all'antisemitismo. È stato chiaro su molte cose, ha fatto il suo percorso, è una comunità che ha fatto il suo percorso. Oggi alcuni esponenti del governo, delle massime cariche dello Stato, vengono a quell'esperienza, ci sono arrivati con un voto democratico, vuol dire che la maggioranza degli italiani non considerava quella storia impresentabile. E penso che anche questo si debba rispettare.
E questa era dunque Giorgia Meloni. L'MSI ha avuto un ruolo importante nella storia d'Italia, ha detto. Ha fatto il suo percorso ed è stato chiaro su antisemitismo, così la Presidente del Consiglio. Lei, professor Ignazzi, che ha studiato a lungo l'estrema destra, la sua storia in Italia e in Europa, che cosa ne pensa di queste parole? Sono corrette o è in atto un processo di normalizzazione?
Beh, il processo di normalizzazione è in atto da molto tempo, però insomma le cose vanno un po' dette come stanno, facendo riferimento al più grande dei politologi italiani e internazionali, Giovanni Sartori. Il Movimento Sociale è stato un partito antisistema, cioè un partito che prefigurava un sistema politico diverso e che delegittimava i fondamenti del sistema repubblicano democratico. Si possono portare alcune tonnellate di materiali per dimostrare questo negli anni, quindi il Movimento Sociale non ha partecipato alla costruzione di questa democrazia, perché sosteneva le idee di coloro che avevano combattuto la possibile instaurazione di questa democrazia. Quindi il Movimento Sociale è stato per lungo tempo un partito antisistema.
Non basta, come dice Meloni, aver votato i presidenti della Repubblica.
Ma figuriamoci, questa è una sciocchezza. Questa è una semplice sciocchezza che, vabbè, i politici dicono tutto e il contrario di tutto, non è questo il problema, ovviamente. Sappiamo che funziona così, ma questa è una sciocchezza. Hanno anche votato la fiducia a un governo, il governo Cambroni, nel 1960. Strano che non l'abbia ricordato, e proprio il voto qui determinante degli deputati e senatori del Movimento Sociale in quell'occasione, nel luglio del 1960, provocò una reazione tale per cui ci fu una serie di dimostrazioni con incidenti vari che portarono poi alla dimissione di quel governo, perché c'era un arco costituzionale, cioè partiti che accettavano pienamente la Costituzione, e un partito che invece non si riconosceva nella Costituzione repubblicana. Questo è andato avanti per tantissimo tempo, poi è cominciata una revisione ai confini, ma non certo con Almirante. Quindi Meloni dovrebbe chiarire perché ha definito Almirante il suo esempio e Fini un traditore, cioè chi ha mantenuto la continuità con la tradizione del fascismo, cioè Almirante, e chi ha cercato di romperla ed viene considerato oggi dalla Meloni, è stato considerato dalla Meloni un traditore.
Ignazi, cosa intende fare Meloni quando parla della differenza che c'era tra MSI, formazione che lei dice nell'arco costituzionale, e gli altri gruppi extraparlamentari che lei chiama terroristi? Che analogia intende fare? La stessa analogia che vorrebbe fosse intesa quella che c'è ad esempio tra PC e Brigate Rosse?
Non so se voglio fare queste analogie. Allora, ci sono stati soprattutto a Roma, soprattutto in alcune sedi del fronte della gioventù, delle aree grigie tra terroristi e giovani del movimento sociale. C'è stato uno scambio, una rete di protezione molto fitta di quell'area opaca che andava da esponenti del servizio segreto fino ai gruppi di Avanguardia Nazionale e di Ordine Nuovo, cioè quei gruppi che poi sono stati protagonisti del terrorismo di destra nella prima fase, poi nella successiva anche quella del cosiddetto spontaneismo armato di Terza Posizione e di altri movimenti degli anni della seconda metà degli anni 70. C'è stata una contiguità, c'è stata una sorta di area grigia. Però a un certo punto, in effetti, oggettivamente va riconosciuto storicamente che il movimento sociale si è reso conto di quanto questo gli procurasse danni, gli rovinasse l'immagine di perbenismo e di moderatismo che voleva darsi alla metà degli anni 70, e in effetti la segreteria Almirante cercò di limitare restringere queste zone grigie.
Ignazi, quello che appare poi più evidente ogni volta che Meloni e gli esponenti della destra parlano della loro storia è che nell'analisi c'è sempre questa condanna dell'antisemitismo, delle leggi razziali, ma si tende poi sempre, molto spesso, a glissare sulle violenze, gli omicidi, l'uso della forza dei fascisti prima, penso al caso simbolo, quello di Matteotti, e poi anche sulle stragi dei neofascisti dopo. Perché?
Ma questa storia dell'assenza di antisemitismo la può raccontare a qualcun altro, non certo a chi ha studiato il movimento sociale in profondità. E in particolare io rimasi molto colpito da un'indagine che feci presso i giovani del fronte della gioventù all'inizio degli anni 90, in cui gli elementi antisemiti erano fortissimi, per non dimenticare un'espressione che ha usato alcuni anni fa la stessa Meloni parlando della fondazione del finanziere ebreo Soros, che ha definito casualmente, non casualmente credo, usuraio, un termine che mi sembra venga da un certo tipo di tradizione.
Ultima questione, Ignazi, Meloni ha parlato poi in conferenza stampa, ha detto che parteciperà alle celebrazioni del 25 aprile, manca ancora tanto tempo, però cosa si aspetta lei da quel giorno? Per la prima volta la Presidente del Consiglio, che è erede dell'esperienza della Repubblica Sociale, presiderà le celebrazioni della Liberazione. Cosa possiamo dire?
Beh, possiamo solo festeggiare che finalmente, quindi, questa componente rinnega definitivamente le sue radici, taglia definitivamente le sue radici e riconosce, cosa che in realtà poi a parole aveva fatto in una conferenza stampa addirittura lo stesso Almirante negli anni 70 e lo stesso Fini. E questo sarebbe comunque un gesto importante e benvenuto, perché queste cose vanno sempre apprezzate. Bisogna ricordare che però Berlusconi non l'aveva mai fatto, e bisogna anche ricordare, a proposito dei partiti presenti nella vita democratica di questo paese, vorrei chiedere cosa pensa Meloni di tutto quello che è stato detto a destra a proposito del ruolo del Partito Comunista e dei partiti che sono succeduti al Partito Comunista, se li considerava anch'essi un elemento così normale della Repubblica Italiana, oppure non era d'accordo con quello che disse Berlusconi nel 1900, 94 con la sua discesa in campo, che i comunisti avevano portato morte e miseria.
Professor Piero Ignazzi, grazie mille per essere stato con noi questa sera e a risentirci, grazie ancora.
Grazie a voi, arrivederci.
Era il professor Piero Ignazzi, professore di politica comparata all'Università di Bologna. Siete all'ascolto di Popsera, allora dall'MSI alle ricette di Giorgia Meloni per il mondo del lavoro. Idee che già hanno assunto una fisionomia ben precisa all'interno della manovra economica che, ricordiamolo, poi è stata definitivamente approvata questa mattina in Parlamento. E oggi su questi aspetti Meloni si è espressa in vari modi. Ci concentriamo dunque su questo nella nostra seconda parte di Popsera con la nostra seconda ospite di oggi, è Francesca Coin, sociologa del lavoro all'Università di Lancaster. Salve Coin, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buonasera a voi.
Allora, professoressa Coin, come con Ignazzi, anche a lei faccio ascoltare alcuni stralci più significativi del discorso di Meloni e partiamo dunque dal primo, questo qui.
Io credo che creare le condizioni per migliorare la qualità del lavoro in Italia sia materia che riguarda soprattutto il tema della crescita economica. Cioè bisogna soprattutto mettere le persone in condizione di assumere. E questo si fa ovviamente quando l'economia è libera di operare e quando ci si trova di fronte un governo e una politica che fanno del loro meglio per favorire chi crea ricchezza e chi crea lavoro. Ora, questa può sembrare una banalità, ma in realtà non lo è, perché diciamo non è sempre quello che l'Italia ha fatto. L'Italia ha lavorato molto in questi anni, soprattutto con l'ottica di rappresentare più un limite piuttosto che uno stimolo alla creazione della ricchezza. Noi veniamo da legislature nelle quali ci è stato in buona sostanza detto che il lavoro si poteva creare per decreto, che la povertà si poteva abbattere con decreto. Non è così, perché non è lo Stato che genera lavoro. Lo Stato può creare le condizioni per favorire chi genera lavoro, perché il lavoro lo creano le aziende.
E dunque, le aziende devono essere libere di creare ricchezza e lavoro senza ostacoli dello Stato. Adesso non voglio banalizzare troppo la questione Coin, ma non è quello che in fondo e poi è successo per anni negli ultimi decenni di politiche liberiste.
Beh, diciamo che effettivamente con queste parole Meloni si colloca molto chiaramente nel dibattito economico, perché parte da due questioni secondo me cruciali, che poi declina ovviamente a modo suo, ma le due questioni cruciali sono due: il lavoro non c'è, non si trova e non si trovano i lavoratori e bisogna mettere le aziende in condizioni di assumere. Cioè, come uno spettro nelle sue parole, questo spettro non è il mancato investimento in una politica industriale trentennale oramai, il lavoro povero o come dire anche la necessità di ricerca e sviluppo, non è questo il suo spettro è la disoccupazione volontaria, perché appunto bisogna mettere le aziende in condizioni di assumere. Il sottotesto qui è che c'è chi non si fa assumere, quindi diciamo il sottotesto è una critica ovviamente al reddito di cittadinanza. Queste sono le sue premesse. Io le ho trovate utili nella loro chiarezza, ovviamente altrettanto problematiche le ricette, perché a partire appunto da questa lettura tutto ciò che segue appunto le politiche del governo Meloni e anche il discorso poi della Meloni sono stati gli strumenti un pochino per prendere un capro espiatorio all'interno del suo discorso, questa famosa categoria degli occupabili di cui insomma si discute ormai da ben troppo tempo, che quindi non va a risolvere nessuno dei problemi che abbiamo detto, non va a risolvere l'assenza di una politica industriale, non va a risolvere l'assenza di investimenti, non va a risolvere appunto l'assenza di ricerca e sviluppo, non va a risolvere un mercato del lavoro povero, esiguo e diciamo sempre più fondato sullo sfruttamento, ma va a esacerbare questa situazione e a creare appunto le condizioni per occupare una parte appunto dei percettori di reddito di cittadinanza, questi famosi occupabili, definizione alquanto insomma complessa, nella quale si tenta di distinguere chi non può lavorare per malattia o per età da chi può lavorare. Ma qui insomma si potrebbe aprire tutto un altro capitolo sulla questione del reddito di cittadinanza, perché ovviamente questo è un capro espiatorio, non è una soluzione, non è una politica.
È sempre un po' la solita strategia del distogliere l'attenzione da quello che forse poi è il problema principale su cui bisognerebbe mettere mano.
Assolutamente, assolutamente. Non so se vogliamo andare a un altro segmento oppure se...
Io volevo farle ascoltare, Coin, un altro segmento che ha a che fare con un altro strumento molto contestato, che ha sempre a che fare con le ricette che mente questa destra per il mondo del lavoro, che è quello dei voucher, che poi tra l'altro notizia proprio di strettissima attualità è che ritornano i voucher perché sono stati inseriti nella manovra economica. Quindi vi faccio ascoltare a lei e agli ascoltatori quest'altra parte del discorso di Meloni.
Perché questo è un tempo nel quale ci sono lavoratori che hanno necessità diverse. Penso ad esempio alla vicenda dei voucher. La vicenda dei voucher è una vicenda che riguarda alcune tipologie specifiche di lavoratori, segnatamente di lavoratori stagionali, ad alcune particolari condizioni, e io credo che sia meglio normarlo piuttosto che rischiare che quel lavoro sia fatto in nero, perché in Italia l'eccessiva rigidità che noi abbiamo avuto del mercato del lavoro ha comportato soprattutto l'aumento nei decenni di lavoro sommerso.
Ci sono lavoratori con necessità diverse, stagionali, che vanno in sostanza pagati coi voucher, altrimenti finiranno nel sommerso. È davvero così, Coin?
Beh, appunto, diciamo che riprendendo le fila da quello che dicevamo prima, c'è una pletora appunto di lavoro povero, lavoro precario, lavoro anche magari invece tutelato a tempo indeterminato, ma appunto part time, condizioni che sono sempre più diffuse nel mercato del lavoro italiano, che con una narrazione così ammiccante, possiamo dire, Meloni dice, nel caso appunto del lavoro nero, di voler far emergere attraverso lo strumento di voucher. Sarebbe più semplice dire tutta una serie di cose. In primo luogo, che i voucher sono l'elemento più precario mai creato nel mercato del lavoro italiano, quindi sicuramente l'ambizione, come dire, di così far emergere dal mondo dell'informalità una parte dei lavoratori è molto ambiziosa, ma poi soprattutto è stata già smentita in passato, nel senso che c'è stata una ricerca di Diporto presentata con i dati dell'INPS, presentata poco tempo fa alla Banca d'Italia, in cui sostanzialmente andavano a vedere gli effetti dei voucher negli anni scorsi, e quello che dicono chiaramente è che paradossalmente poi invece di ridurlo il sommerso lo aumenta, il sommerso, perché per molti anni i voucher sono stati usati dal datore di lavoro in tutti quegli ambiti in cui appunto si va avanti a nero, a informalità, a metà lavoro formale, metà informale, part time assunti per 40 ore ma pagati per 20, tutto questo mondo di cui è costituita la grande parte del mercato del lavoro italiano, e quello che si faceva anzitutto nella ristorazione è tenere i voucher lì e usarli in caso di controllo. Non a caso appunto questa ricerca suggerisce che sia uno strumento da non utilizzare, perché legittima il sommerso paradossalmente, lo produce invece che eliminarlo, ma più ancora, anche se così non fosse, per risolvere appunto il problema che dicevamo prima del mercato del lavoro italiano così precario, così preda alla desertificazione, questo è uno strumento iper precario, per cui nella migliore delle ipotesi, se veramente andiamo a intervenire nel sommerso, andiamo a creare ancora più precarietà, che è l'opposto ancora una volta di quello che bisognerebbe fare per intervenire invece nel mercato del lavoro italiano.
Coin, siamo quasi in chiusura, ma le voglio far ascoltare un ultimo audio, questo un po' più lunghetto, è a che fare con la polemica sul reddito di cittadinanza che verrà tagliato, ma c'è anche un po', emerge anche l'atteggiamento paternalistico di questo governo nei confronti dei più giovani che devono mettersi in gioco. Glielo faccio ascoltare.
Perché vede, quando ad esempio si parla di tutto il tema della congruità, e bisogna capirsi, perché se il tema della congruità è: ovviamente io non voglio accettare un lavoro sottopagato che mi sfrutta, sono d'accordo, e ovviamente noi poi stiamo riformando tutta la materia, per cui anche queste cose le chiariremo meglio. Ma se il tema della congruità è: non considero questa mansione all'altezza, per esempio, delle mie aspettative o dei miei studi, e questo è già diverso. Se io non accetto un lavoro dignitoso, tutelato, pagato adeguatamente e preferisco stare a casa, sono libero di farlo, ma non posso pensare di farlo facendomi mantenere da chi paga le tasse, magari facendo un lavoro che ha accettato che non era il lavoro dei suoi sogni. Il punto è che secondo me noi dobbiamo lavorare molto meglio per formare anche e informare i giovani su quali sono, no? Anche i tipi di studi che ti danno uno sbocco maggiore, cioè creare una filiera di rapporto tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro che finora è mancato, perché per parte il lavoro, per carità, non c'è o non si trova. Per parte non si trovano i lavoratori per lavori che sono richiesti. Questo noi lo abbiamo, penso, raccontato e denunciato tutti quanti. Se si parla con la Camera Nazionale della Moda, la Camera Nazionale della Moda racconta come loro siano in cerca di decine di migliaia di addetti in un settore straordinario, che è quello del nostro made in, che è quello della moda, che non riescono a trovare perché non sono formati. Credo che questa sia la sfida che dobbiamo affrontare, ma è più facile che le persone si mettano in gioco se non c'è il racconto di non ti preoccupare, lo Stato, diciamo, ti mantiene nella tua condizione di povertà, come secondo me ha fatto il reddito di cittadinanza, la mentalità che secondo me era sbagliata, mettiti in gioco, avrai le tue soddisfazioni, è un fatto anche culturale.
Coin, abbiamo poco tempo, ma un'ultima battuta su questo. Sta qui il problema, che non ci si mette in gioco abbastanza.
Beh, chiaramente no. È chiaro che questo obiettivo polemico, sempre con una presunta disoccupazione volontaria, un presunto reddito di cittadinanza, serve a non intervenire nei problemi veri: desertificazione del mercato del lavoro italiano, il fatto che c'è una generazione molto colta per il quale il mercato del lavoro non è preparato. Non a caso abbiamo appunto per la prima volta studenti laureati che espatriano. Quindi il problema non è come dire lavorare sui giovani che non lavorano, ma lavorare a investire sul mercato del lavoro. E poi l'altra cosa che nasconde tutto questo è che il vero problema per cui non si trovano lavoratori è che il lavoro è inadeguato, è gestito male, spesso in nero, a tassi di sfruttamento troppo elevati, ma è chiaro che è più semplice usare la narrazione della Meloni piuttosto che darsi veramente da fare per intervenire.
Grazie mille, Francesca Coin, sociologa del lavoro all'Università di Lancaster. Grazie mille, buon lavoro.
Grazie a voi.
E va bene, ci fermiamo qui al momento con Pop Sera, adesso in linea al giornale radio, noi torniamo subito dopo con tanti altri temi, gli esteri e l'intervista al candidato segretario del PD Gianni Cuperlo. Un ascoltatore mi faceva presente che naturalmente c'è anche un'altra candidata che non ho nominato, che è Paola De Micheli, assolutamente hai fatto bene a ricordarmelo. Adesso subito la linea al giornale radio e poi ci risentiamo più tardi, tra circa 15 minuti. Ciao, a dopo.
Thank you.
Le 19:49 minuti, ben ritrovati, rieccoci, questa è Pop Sera su Radio Popolare. Io sono Mattia Guastafiero, saremo insieme ancora per un'altra ora, circa un'ora e 10 minuti, con tanti altri fatti, notizie e approfondimenti. In questa seconda parte di trasmissione andiamo un po' a vedere quello che accade fuori dall'Italia, nel resto del mondo. Ucraina e Afghanistan sono i due luoghi dove vi condurremo nei prossimi minuti. Per poi arrivare infine all'intervista esclusiva che ci ha concesso oggi Gianni Cuperlo, uno dei 4 candidati alla segreteria del Partito Democratico, insieme a Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Paola De Micheli. Una chiacchierata che abbiamo fatto io e il direttore Sandro Giglioli con Cuperlo a proposito di quello che è il suo programma, le sue ricette per la corsa alla segreteria, anche il suo rapporto con gli avversari a questo congresso. Lo stato di salute del PD e della sinistra, soprattutto. In mezzo però, in questa seconda parte di trasmissione, anche un po' di musica, così tiriamo un po' il fiato sia io che voi, ascoltatrici e ascoltatori. Alcuni aggiornamenti che arrivano dal Palazzo: il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato la legge di bilancio dopo che è stata definitivamente approvata dal Parlamento questa mattina. Ma come vi dicevo prima, vediamo le principali notizie dagli esteri. Partiamo dall'Ucraina, perché oggi c'è stato, lo sentivate nel giornale radio, un attacco molto duro delle forze russe sull'Ucraina, che un attacco che ha interessato 10 regioni del paese, 5 persone sono rimaste ferite. Secondo il Ministero della Difesa si è trattato di uno dei bombardamenti missilistici più massicci dall'inizio dell'invasione. Sono state prese di mira, tra le altre, la capitale Kiev, Leopoli, Kharkiv, che è la seconda città del paese. Sono state danneggiate 3 infrastrutture energetiche, che sono uno dei principali obiettivi dell'esercito russo in questa fase della guerra. In molte regioni gli operatori locali hanno attivato il blackout di emergenza e il sindaco di Leopoli ha poi dichiarato su Telegram che il 90% della città, Leopoli, una delle città al confine occidentale dell'Ucraina, una delle meno interessate dalla guerra per quanto riguarda i bombardamenti, ma una di quelle che accoglie più profughi che arrivano dall'est del paese, la città di Leopoli, il 90% è in questo momento senza elettricità, tram e filobus che non funzionano più, e potrebbero esserci nelle prossime ore anche dei tagli alle forniture dell'acqua. Noi però abbiamo sentito una persona che in questi giorni stiamo contattando spesso dalla capitale, da Kiev, una preziosa testimonianza che ci dà la cronaca e l'idea di come si vive in questi giorni così difficili nella capitale. Si chiama Natalia Onipko, è presidente di una ONG, Zaporuka, che è una ONG partner della Onlus italiana Sole Terre. Luca Parena oggi è riuscito a mettersi in contatto con lei. Questo è un po' il quadro che ci ha dato della città di Kiev, ci ha raccontato anche di quello che è il clima che si respira tra la popolazione civile, che cosa pensano di questa fase della guerra, le loro sensazioni, in particolare il riferimento è anche a un sondaggio che c'è tra i cittadini ucraini, secondo cui il 60% dei cittadini in questo momento è contrario a eventuali negoziati di pace con la Russia. Sentiamo allora Natalia Onipko al microfono di Luca Parena.
Abbiamo avuto un altro attacco con i missili russi, sono stati lanciati più di 70 missili, 16 di cui erano indirizzati su di Kiev. Meno male che tutti i 16 sono stati abbattuti dalle forze di difesa aeree ucraine, però i pezzi di questi missili, questi razzi, sono caduti in diversi posti, sono distrutti 21 case private nella regione di Kiev, un ospedale è stato anche danneggiato, sempre nella regione, e anche un parco gioco per i bambini.
Avete dovuto trascorrere ore nei rifugi, cercare riparo nelle stazioni della metropolitana?
È cominciato proprio nelle ore, cioè dalle 8 di mattino, quando la gente va in uffici, perciò tante persone erano già per strada in uffici, e allora sì, si sono recati chi nel metropolitana, chi nei rifugi. Ma devo dire che ultimamente non tutti si nascondono, diciamo, ormai si sta abituando e la gente non esce più, è troppo stancabile, bisogna dire anche che è troppo stancabile al mattino alzare i figli, che adesso sono le ferie in scuole, e allora tutti i bimbi di solito a quest'ora dormono ancora, e alzarli, vestirli è anche uno stress psicologico alto, e tanti preferiscono stare a casa e, diciamo, sperare che passa e che non cade sul tetto della tua casa. Ora a Kiev il 40% di case sono senza elettricità, e questo, diciamo, è già buono, perché di solito dopo attacchi, se almeno un missile prende questi oggetti di infrastruttura, succede che qualche giorno tutta Kiev è in buio. Oggi invece meno male che solo 40%.
Dicevi che sono trascorsi più di 300 giorni ormai dall'invasione russa.
308, sì. Stiamo contando i giorni.
Che cosa dicono le persone dopo così tanto tempo? Sperano ancora nella pace?
Sappiamo molto bene che un nemico che spara non nel campo di militari, ma che spara per le case private, parchi giochi, ospedali, uno così non fa la pace. Sappiamo che si uccide solo perché tu parli ucraino o perché tu ami la tua patria, perché tu ami Ucraina, e perciò abbiamo già perso la speranza per la trattativa o una pace così, cioè siamo molto consapevoli che purtroppo questa guerra durerà finché non ci sarà la vittoria per Ucraina. Per noi la vittoria è che lo Stato ucraino rimane indipendente, e che gli ucraini possono essere liberi nella loro scelta di lingua, di cultura.
Facevi cenno a questi giorni in cui, ad esempio, i bambini sono a casa da scuola, cioè sono comunque giorni un po' diversi dal solito per certi aspetti?
Io direi che non sentiamo tanto la differenza fra le giornate festive e non festive. Certo che le persone cercano di fare qualcosa di buono. Io devo dire che, per esempio, noi adesso siamo tutti in ufficio, noi come lo staff di Sole Terre, subito dopo questo bombardamento, già in 40 minuti eravamo tutti in ufficio a continuare a lavorare, perché sono dei giorni quando noi dobbiamo ordinare del mangiare, coperte, giocattoli, perché quello tutto manderemo nelle regioni, quelli distrutti, che hanno ospitato tanti sfollati. Noi vogliamo almeno regalare qualcosa a questa gente, perché capiamo che a Kiev almeno noi non abbiamo perso la casa, invece quelle persone a cui stiamo aiutando tantissimo ultimi mesi sono delle persone che passeranno le loro feste lontano da casa, spesso anche nelle strutture comunali come scuole, palestre, cioè i posti dove solo trovano un letto da dormire, e vogliamo un po' facilitare la loro vita e dimostrare che siamo vicini e siamo solidari con loro.
C'è un pensiero che ti dà speranza, ti sostiene nel continuare a fare il tuo lavoro anche in una situazione così tremenda?
Non è una speranza, è proprio questo, il capire che anche il mio, dal mio lavoro dipende la nostra vittoria. Devo proprio, cioè voglio proprio confermare che tutti gli ucraini sono diventati molto forti e molto uniti. Tutti fanno qualcosa per questa vittoria, per questo giorno che aspettiamo tutti. Lavoriamo, lavoriamo, non stacchiamo. Se non c'è elettricità di giorno, andiamo in ufficio anche di notte. Cioè non esistono più orari o giorni liberi, si lavora quando c'è la possibilità.
That gives the years over my back. Make sure that I am not lost. On and off the road I work to keep your love on top. It's the only way for me to be as strong as I'd like to be.
Jane, All My Days su Radio Popolare, questa è Pop Sera, sono le 20:03, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ora parliamo, come promesso, di Afghanistan, perché quello che sta accadendo nel paese medio orientale lo stiamo seguendo ormai quasi giorno per giorno, almeno dall'inizio delle nuove repressioni talebane ai diritti delle donne. Ve lo abbiamo raccontato, sono due i divieti imposti dal regime alla popolazione femminile negli ultimi giorni. Il primo è l'esclusione delle donne dalle università, il secondo invece il divieto alle donne afghane di lavorare con le ONG presenti nel paese, ONG che poi hanno denunciato come sia praticamente impossibile riuscire a fornire assistenza sanitaria a tutta la popolazione senza lo staff femminile. Ricordiamolo, tre ONG, tra cui Save the Children, nei giorni scorsi avevano annunciato di aver già sospeso le proprie attività. Mi fermo un attimo perché sto leggendo un sottopancia delle TV e vi do una notizia importante, perché è morto Pelé, il grande campione, la leggenda del calcio brasiliano, a 82 anni. È un sottopancia che sto leggendo come ultima ora a Rai News 24, e dunque sarebbe morto Pelé, era malato da diversi giorni, le sue condizioni si erano fortemente aggravate. Naturalmente torneremo su questa notizia anche più tardi, appena abbiamo nuovi aggiornamenti che arrivano dalle agenzie. In questo momento all'ANSA non battono questa notizia, ma lo vedo nel sottopancia di Rai News 24. Tra poco ci torniamo sicuramente, appena abbiamo notizie più aggiornate su Pelé. Torniamo invece all'Afghanistan, perché abbiamo in diretta con noi il nostro prossimo ospite, Giuliano Battiston, direttore di Lettera 22, firma del manifesto, uno dei colleghi che forse meglio conosce un paese così complesso come l'Afghanistan e che più volte ha visitato anche quest'anno dopo il ritiro degli Stati Uniti dal paese. Buonasera Giuliano.
Buonasera alle nostre ascoltatrici e agli ascoltatori.
Ecco Giuliano, allora questa notizia di Pelé ci ha preso un po' alla sprovvista, non ce l'aspettavamo, e adesso arriva anche il flash dell'agenzia ANSA, è morto Pelé, quindi sembra essere ufficiale. Giuliano, scusaci se abbiamo interrotto quello che è un po' il tema che volevamo affrontare con te.
No, lo capisco bene, è una notizia importante, insomma ha segnato la storia del calcio e anche la storia del cambiamento delle nostre società, per cui ci sta che gli venga data priorità.
Okay. Sicuramente più tardi ne parleremo. Giuliano, invece con te concentriamoci su quello che sta accadendo in Afghanistan, perché in questo momento c'è questa repressione molto dura nei confronti dei diritti delle donne. Io ti faccio sentire prima, a te e agli ascoltatori e alle ascoltatrici, un audio che ci racconta un po' quello che è in questo momento la difficoltà anche di molte persone a dover subire queste continue violazioni dei diritti umani nel paese, e ci dà anche l'idea che forse qualcuno si sta opponendo, sta reagendo anche al regime talebano. L'audio che vi faccio ascoltare è quello di Ismail Meshal, che è un docente dell'Università di Kabul, che in un'intervista in diretta TV ha fatto a pezzi i suoi diplomi universitari in protesta contro il regime che impedisce appunto alle donne di studiare. Questo è il professore che sta mostrando i suoi titoli di studio, compreso il diploma di laurea, che adesso poi distrugge sotto gli occhi del conduttore TV. Quello che sta dicendo che da oggi non ho più bisogno di questi diplomi, perché questo paese non è un posto per un'istruzione. Se mia sorella e mia madre non possono studiare, allora rifiuto di riconoscere questo sistema di istruzione. E questo è il momento in cui distrugge il suo titolo di studio. Giuliano, un atto di coraggio particolarmente significativo, molto forte. Qual è la posizione degli uomini afghani in merito a quello che sta accadendo in questo momento in Afghanistan, la repressione nei confronti delle donne? Forse uno degli aspetti più interessanti di cui ci si chiede.
Sì, direi che è un atto molto coraggioso, ma anche disperato allo stesso tempo. Coraggio perché ci sono stati altri docenti universitari che hanno contestato le politiche repressive dei talebani in precedenza e che sono spariti per qualche giorno, sono stati arrestati per poi riapparire, ma per diventare molto più silenti, quindi per non prendere più posizione pubblica così apertamente su uno dei canali televisivi più seguiti nel paese, però è anche disperato, ci sono state, insomma, quel suo atto è stato accompagnato da quasi dalle lacrime e rappresenta un po' un sentimento molto diffuso anche tra i fratelli, tra i padri delle ragazze afghane a cui è stato negato un diritto di base fondamentale, quello di poter accedere alle università. Sono disperati perché non vedono prospettive, nonostante i talebani, come spesso hanno fatto già in passato, abbiano adottato una formula che cerca in qualche modo di lenire le proteste, di prevenirle, il fatto che si tratti di un atto temporaneo. Però vorrei ricordare qui ai nostri ascoltatori che anche al tempo del primo emirato, quello che si è tenuto instaurato tra il 96 e il 2001, prima che venisse rovesciato dai bombardieri americani, anche in quelle occasioni, in quel periodo, i talebani parlavano spesso di politiche temporanee che invece sono durate fino alla fine del loro emirato, e così si recita anche la decisione che da 460 giorni esclude le ragazze delle scuole superiori appunto dalla possibilità di studiare, quindi non dobbiamo fidarci di queste formule ufficiali.
E poi abbiamo appunto parlato di questo atto di coraggio del professor Ismail Meshal, e tra la popolazione invece più povera, tra gli uomini che fanno parte delle classi sociali più povere in Afghanistan, che poi sono anche quelli che forse rischiano di più se dovessero mai alzare la voce, qual è il clima rispetto a questa repressione del regime?
Ma c'è un largo consenso dentro il paese, per lo più nelle aree urbane, ma anche in molte aree rurali, che l'istruzione sia ormai un diritto di tutte e di tutti, quindi anche delle bambine, delle ragazzine, delle studentesse. E gli stessi talebani, nel momento in cui stavano negoziando con gli americani il famoso accordo di Doha, che poi ha portato al ritiro delle truppe dal paese, hanno ufficialmente sostenuto che era diritto riconosciuto dall'Islam e dal diritto islamico per le ragazze di poter studiare fino al PhD, fino al dottorato. Poi però, una volta arrivati al potere, una componente più oltranzista ha avuto la meglio e quelle promesse si sono infrante di fronte alla loro capacità di dettare legge. Tra gli uomini, molti diciamo, si sono, le decisioni dei talebani hanno innescato dinamiche familiari molto diverse a seconda dei contesti sociali. Ci sono alcune famiglie che continuano a sostenere le proprie ragazze, per esempio permettendo loro di accedere ai corsi online, altre che le fanno accedere ai corsi clandestini, sotterranei di istruzione, altre ancora in cui invece gli uomini, in qualche modo sentendosi più rassicurati da questo clima patriarcale, stanno ritirando fuori le loro lamentele sul fatto che le ragazze avessero acquisito troppi diritti all'interno di una società in cui è molto faticoso affermarli.
Giuliano, come può andare avanti adesso l'opposizione delle donne, le proteste delle donne? C'è un filo rosso poi in questo momento che collega l'Afghanistan all'Iran, dove da oltre 100 giorni sono in corso le proteste innescate dalla morte di Mahsa Amini. È un filo rosso che collega i due paesi. Come si fa a portare avanti la propria voce?
Ma io, diciamo, i talebani con queste scelte hanno compromesso ulteriormente il rapporto con la comunità internazionale, in particolare con quella euroatlantica, con l'Occidente, che è quello che poi, da cui dipendono i quattrini, i danari che servono all'Emirato Islamico per poter andare avanti, anche quello che provvede con gli aiuti umanitari. Però hanno compromesso anche un altro rapporto, che è quello con la società afghana, non solo con le donne, anche con gli uomini. E la società afghana sta portando avanti forme di resistenza che sono circoscritte, minoritarie, ma sono anche abbastanza diffuse in tutto il paese. Ovviamente i margini per i canali sono difficili da praticare, ma appunto l'apparizione di questo signore in TV, del docente universitario di cui abbiamo parlato, è un segno. Il 25 dicembre una donna solitaria di fronte al cancello dell'università di Kabul ha issato un cartello in cui si ricorda che secondo i musulmani la prima parola del Corano è leggi, quindi un invito all'istruzione. E poi ci sono i colleghi e le colleghe della facoltà di medicina di Nangarhar, a Jalalabad, che hanno protestato insieme, gli uni dentro all'università e gli altri fuori. Sono tanti piccoli segni che dimostrano che c'è un conflitto sociale fortissimo all'interno del paese, che rende un conflitto che rende le fondamenta dell'emirato islamico dei talebani molto fragili.
Giuliano, un'ultima domanda per te. Nel frattempo ricordo la notizia proprio di questi minuti agli ascoltatori e le ascoltatrici che si fossero messe all'ascolto. Soltanto in questo momento è morto Pelé, mito, leggenda del calcio brasiliano ma mondiale. Aveva 82 anni ed era malato da tempo, tra poco ne parleremo naturalmente anche. Giuliano, invece per te l'ultima questione è come quali violenze stanno portando avanti i talebani per imporre la loro volontà. Noi abbiamo sentito nei giorni scorsi varie ONG, di quelle molto preoccupate presenti nel paese, ci raccontavano come le donne afghane che lavoravano con loro sono state contattate dai talebani, venivano portate via, interrogate a lungo per ore, intimidite, delle intimidazioni molto pesanti, quasi anche trattenute per ore lontano dalle proprie abitazioni, gli veniva imposto in sostanza lasciate il vostro lavoro, pensate piuttosto ai figli, la famiglia, pensate a vostro marito. Siamo ancora a questo livello, c'è anche dell'altro?
C'è questo livello e c'è molto altro. Intanto c'è una violenza strutturale che i talebani esercitano contro la popolazione, perché il paese dipende dagli aiuti umanitari, e il fatto di impedire che le donne possano lavorare per le ONG locali o internazionali mette a repentaglio l'ecosistema umanitario da cui dipende appunto la sopravvivenza di 28 dei 40 milioni di abitanti del paese, che hanno bisogno di qualche forma di assistenza umanitaria, parte dei quali possono essere raggiunti soltanto dalle donne, proprio perché in certe aree del paese i codici sociali vogliono che donna possa interloquire soltanto con donne. Poi c'è una violenza che è più sottile, che riguarda le ragazze, le bambine, le studentesse, che riguarda il fatto di avergli negato un futuro, la possibilità di immaginarsi una crescita che sia professionale e personale. Tanti racconti che arrivano da amiche, da interlocutrici, da amici che stanno ancora nel paese, ci raccontano quanto sia difficile con queste leggi sempre più repressive che consolidano una parte di genere immaginare un futuro nel paese.
Grazie mille Giuliano Battiston, direttore di Lettera 22, firma del manifesto e di altre testate. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Era Giuliano Battiston, ci ha raccontato molto bene quello che è l'Afghanistan talebano oggi. La notizia però di questi minuti è che è morto Pelé. E perciò se avete voglia di chiamarci allo 02 33 001 001 per qualche commento in diretta a questa notizia a caldo, siete liberissimi e volentieri prenderemo le vostre telefonate. Il vostro ricordo di Pelé è anche legato alla vostra quotidianità, alla vostra vita. 02 33 001 001, 331 621 4013, gli sms e telegram diretta a @popolarenetwork.it, le mail, questi sono i Blur, Tender. Tender is the night, lying by your side. Tender is the touch of someone that you love too much. Tender is the day, the demons go away. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on, get through it. Come on, come on, come on, love's the greatest thing. Come on, come on, come on, get through it. Come on, come on, come on. Radio Popolare Pop Sera, la notizia allora di pochi minuti fa: è morto Pelé. La notizia l'ha data la famiglia, adesso c'è anche l'agenzia che batte le dichiarazioni della sua famiglia. Tutto ciò che siamo è grazie a te, ti amiamo infinitamente, riposa in pace. Così, aggiungendo l'emoticon di due cuori e una foto delle sue mani intrecciate con quella di sorella e nipoti, la figlia di Pelé, Kelly Nascimento, ha annunciato su Instagram la morte del padre. Orei, così era noto Pelé, era ricoverato nell'ospedale Albert Einstein di San Paolo dallo scorso 29 novembre per un ciclo di cure, dopo essere stato operato nel settembre del 2021 per un tumore al colon. Aveva contratto anche il Covid, dice l'agenzia che vi sto leggendo. Lascia la moglie, nomi Aoki, e 7 figli. E dunque, morto Pelé, uno dei forse i più grandi insieme a Maradona calciatore della storia. Il nostro Claudio Agostoni aveva preparato un servizio per ricordarlo, allora io ve lo propongo subito.
Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelé, nacque il 23 ottobre del 1940 nel villaggio di Tres Coracoes, nello stato meridionale del Minas Gerais, nel periodo in cui il suo villaggio fu raggiunto dalla rete elettrica, motivo per cui venne chiamato Edson in onore di Thomas Alva Edison. Suo padre era un discreto attaccante e giocava in una squadra difesa da un certo Bilé, il cui nome, ripetuto come incitamento ma storpiato dall'accento ereditato dall'infanzia, divenne per tutti il suo soprannome, Pelé. Il 7 settembre 1956, giorno dell'indipendenza brasiliana, giocò la sua prima partita ufficiale. L'ultima, con la maglietta dei New York Cosmos, risale al 1 ottobre 1977. In mezzo, 1281 gol segnati in 1363 partite ufficiali disputate. E il bello è che lui ha sempre tenuto a specificare che non è mai stato un attaccante, ma un centrocampista offensivo che attaccava alla profondità. Con Diego Armando Maradona, Pelé condivide il riconoscimento della FIFA come giocatore del secolo, ma in comune i due hanno solo questo titolo. In particolare se guardiamo la loro vita fuori dal campo di calcio: rivoluzionario e trasgressivo l'argentino, tranquillo il brasiliano, sin troppo per chi lo rimprovera, perché grazie al suo potere e alla sua influenza avrebbe potuto fare qualcosa in più durante i decenni in cui il Brasile regnava una dittatura militare. Il football, lo dimostrano i mondiali in corso in queste settimane, ha un potere che travalica i campi di calcio. Se ne è reso conto lo stesso Pelé, quando la sua presenza in Nigeria per una partita a Lagos nel 1969 provocò un cessate il fuoco della sanguinosa guerra in Biafra. Veder giocare Orei contro le Aquile Verdi della Nigeria valeva una tregua.
Era il ricordo di Claudio Agostoni di Pelé. È morto Orei, ve lo ricordo, proprio in questi minuti ne ha dato notizia alla famiglia. 02 33 001 001, se volete chiamarci per un ricordo di Pelé. C'erano alcune telefonate in linea prima, se volete richiamate pure, adesso è il momento anche di raccogliere le vostre testimonianze. Prendo la prima, nel frattempo noi stiamo cercando di collegarci con il Brasile. Pronto, ciao.
Pronto, ciao.
Ciao, io. Come ti chiami? Ciao. Benvenuta.
Grazie, mi chiamo Elena e sono colpita, anche se ci eravamo un po' preparati, no? Infatti a questa notizia, erano settimane che se ne parlava, però è una cosa molto così che colpisce, anche se molto diverso, come diceva Agostoni, da Maradona. D'altra parte sono due grandissimi che permettono in questo momento di così sdolcinato, ma che adesso se la giocano e se la ridono da un'altra parte, con le loro palle che all'inizio erano di stracci, perché poi in realtà la cosa importante secondo me è il fatto, così come è stato in Brasile per Senna, che poi vabbè, lui è molto lavorando, cioè, ma è quello che ha rappresentato per delle, una popolazione come quella brasiliana, come quella argentina, avere dei campioni che portavano avanti un sogno e così si mostravano al mondo intero. Io ripeto, l'onda emotiva è così un pelino smorzato dal fatto che non è caduto dal cielo, così invece come mi aveva colpito moltissimo quello del Pibe de Oro. E d'altra parte
il Pibe de Oro,
permettimelo, anche di Paolo Rossi quando è successo, insomma, sono quelle sono cose che
tre grandi campioni di tre delle nazionali più vincenti di sempre, che nel giro di due anni ci hanno lasciato.
Infatti, sì, e questo poi appunto ti fa pensare che al di là di tutte quelle schifezze, io da Juventina per prima, ma anche legate al mondiale, ci sono dietro il calcio, dietro lo sport, comunque lo sport rimane un punto di riferimento che non deve essere scalfito, insomma dobbiamo cercare di fare il possibile perché perlomeno i più piccoli vedano ancora un quello di riuscire a fare qualche cosa anche attraverso lo sport. Ti chiedo scusa, non sono molto lucida, non che sia
guarda, nemmeno io posso dirti la verità, però, dovevamo farvi ascoltare l'intervista a Gianni Cuperlo, ma credo che forse non avremo tempo perché...
Sì, sono quelle cose che ti fanno, ripeto, l'unica cosa che mi piace sottolineare di tutto questo bion emotivo è che lo sport sa essere tanto altro rispetto a quello che stiamo vedendo, insomma.
Il tuo ricordo personale nello specifico?
Ah, il mio personale, pur essendo una boomer, lo sentivo giocare, parlare da mio padre, da mio fratello più grande.
Quando eri piccola ti ricordi appunto nello specifico un episodio?
Un episodio in particolare no, me lo ricordo che lui mi ricordo che era sempre, che correva sempre, ma magari è una mia idea di perché ero piccolina e me lo vedevo questo, mi sembrava un colino che correva da una parte e dall'altra. Poi ripeto, mi sono affezionata sempre perché appunto ha finito di giocare quando io ero veramente giovane.
Ho capito, mi sono perso il tuo nome in tutto ciò.
Elena,
ti ringrazio, grazie per aver chiamato.
Ciao, alla prossima.
Ci stiamo per collegare con il Brasile, ve lo dico, immaginiamo che se la commozione è abbastanza, come ci raccontava questa ascoltatrice, è tanta qua, figuriamoci in Brasile. Tra poco vi daremo conto di questo. Leggo soltanto alcuni messaggi. Seve scrive: ciao campione, adesso lassù potrei discutere amichevolmente con Diego su chi sia stato il migliore di tutti. Oppure un altro messaggio. C'è chi ci chiede di telefonare a Monica Pais. Sì, quasi adesso ci proviamo a mettere in contatto anche con Monica. Un altro messaggio di Massimo: finale Messico 70, Pelé e Burnic saltarono insieme su una palla alta, Burnic ricadde, Pelé restò sospeso in aria e segnò. Ricorda bene Massimo la finale dei mondiali di Messico del 70, quel 4-1 all'Italia, ce lo ricordiamo proprio benissimo, il mondiale vinto da Pelé come grandissimo assoluto protagonista. Siamo collegati con il Brasile, grazie Luigi Spera, nostro collaboratore da Rio de Janeiro.
Sì, buon pomeriggio a tutti, buonasera.
Buonasera per noi, buon pomeriggio per voi. Allora, raccontaci tu qualcosa, perché noi non abbiamo parole.
Ma guarda, la notizia in realtà era un po' sperata nei giorni scorsi, perché si era insomma parlato insomma delle difficoltà di salute. Tra l'altro la famiglia, anche con molto garbo, aveva lasciato intendere un peggioramento graduale della situazione, che l'esito era più o meno atteso, diciamo così. Tra l'altro la stampa in massa era già lì a presidiare l'ingresso dell'ospedale Albert Einstein, dove poi è deceduto, per cui più o meno si era preparati, diciamo, a questa notizia. Tra l'altro la situazione di salute di Pelé era molto seguita dai cittadini brasiliani per l'amore che provavano e che provano per il loro idolo, per cui anche nel corso dell'anno, già nel 2021, che c'era stato un peggioramento della salute, tutti insomma erano più o meno informati. Io quello che vi posso testimoniare è che in questi momenti, insomma, nei primi tempi dalla morte, stanno circolando in rete, anche nei miei gruppi di WhatsApp e diciamo in tutti gli ambiti, molte testimonianze di tutte le squadre di calcio, come se diciamo in un paese dove come dire, il conflitto tra tifosi, conflitto spesso pacifico tra l'altro, quindi comunque la tensione sportiva, sì, diciamo, si divide molto per team, in questo caso, come dire, Pelé univa un po' tutti, per cui tutti stanno manifestando questo affetto per Pelé. Tra l'altro, come nota di colore, c'era in corso un'operazione London Bridge, diciamo, a Santos, che è la città che diciamo dal punto di vista calcistico.
Un'operazione London Bridge come quella per la morte della regina Elisabetta II, ricordiamolo.
Esatto, stavano sì.
Che significa che erano tutti preparati, pronti a cogliere questa notizia,
sì,
con già un iter da seguire.
Sì.
Raccontacelo.
Sì, anche perché hanno montato delle strutture, stavano montando sempre con garbo, insomma, senza essere plateali, però nelle ultime ore stavano accelerando, insomma, il processo di montaggio e di allestimento di alcune strutture all'interno dello stadio del Santos, dove ospitare probabilmente il funerale che sarà, credo, in pompa magna, diciamo, e poi sarà seppellito sempre a Santos, che è comunque la città simbolo dal punto di vista calcistico di Pelé, anche se come dire, ha varcato i confini con le sue caratteristiche sportive e ha realmente forse più di tutti gli altri incarnato quel concetto di brasilianità dal punto di vista calcistico. È chiaro che sarà Santos a ospitare sia il funerale che poi corpo del re.
Noi ci ricordiamo quello che è successo 2 anni fa con Maradona, le piazze che si riempirono subito, mi ricordo durante prima del funerale alla Camera Ardente, quella fila interminabile di persone che erano andate a rendere omaggio, l'ultimo saluto a Diego Armando Maradona, con Pelé. Già questo si sta verificando, vedi, cioè, dalle notizie che hai tu, c'è già gente che si sta ritrovando in qualche luogo di aggregazione per ricordare il mito del calcio.
Allora, che io sappia non ci sono grandi eventi in corso in queste ore, bisognerà tenere insomma sotto controllo soprattutto le città di Rio e San Paolo, che sono quelle dove poi si concentrano, anche per essere i maggiori centri urbani del paese, dove si concentrano anche le tifoserie più accese, dovremmo seguire. Però non credo che ci sarà quel tipo di trasporto, diciamo, visto per Maradona, anche perché Santos è una città dello stato di San Paolo, è un po' distante dalla capitale, diciamo, dalla città di San Paolo, per cui questo fa sì che sia un poco più complicato da questo punto di vista, ma io non dubito che sicuramente saranno già molti cittadini in marcia o che stanno organizzando insomma la trasferta a Santos per poter dare un ultimo saluto a Pelé.
E che cosa rappresentava per questo popolo, Luigi, tu che lo vivi quotidianamente?
Ma io, come ho detto all'inizio, Pelé, il Brasile è un paese molto diviso dentro diciamo di sé e dentro la società, diciamo dal punto di vista geografico ci sono grandi distanze, grandi differenze dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, questo non è una novità. Diciamo che per certi versi Pelé è una figura che più di molte altre riesce a, come dire, a unire un po' il popolo. Tra l'altro parliamo di un calcio in bianco e nero, quindi con un'aura, diciamo, di malinconia per certi versi.
I ragazzini che crescono nel mito dei calciatori brasiliani di oggi, Pelé, immagino come lo vivono.
Certo, sì, e poi lui è come dire il simbolo del Brasile che vinceva, del Brasile campione, del Brasile che era temuto a livello internazionale, che quando arrivava il Brasile si vedeva la differenza. Oggigiorno il calcio è molto cambiato, per cui anche questo impatto non c'è più. Tra l'altro la nazionale brasiliana è reduce da un'esperienza poco gratificante negli ultimi campionati del mondo a Doha, non vince e non arriva in quarti di finale dal 2002, per cui questo aumenta questo grado di malinconia intorno alla figura di Pelé. Poi in realtà tutti sottolineavano in questi giorni, ne ho sentito parlare molto, del fatto di quanto era differente il calcio di oggi. Dice un Pelé oggi chissà che cosa avrebbe fatto, dal momento che in una partita in media lui veniva attaccato come fosse un lottatore di MMA piuttosto che un calciatore rispetto a quello che viene tollerato oggi sui campi di gioco, per cui è tutto molto, come dire, ovattato. L'immagine di Pelé è in bianco e nero, voglio dire, per cui c'è quest'aura di malinconia, e comunque in ogni caso lui è sempre stato identificato come il re. E, come dire, cioè, io sono di Napoli, per cui abbiamo, diciamo, i tifosi del Napoli hanno uno dei tanti canti che fanno, e che in cui dicono che Maradona è meglio di Pelé. Qua non c'è dubbio che sia meglio Pelé, quindi probabilmente non sanno neanche che ci sia qualcuno che pensi il contrario.
Beh, comprensibile.
Diciamo, in Italia, però sì, no, però per lui è insomma veramente il simbolo del Brasile che vinceva, del Brasile certo. Del calcio, come dire, per antonomasia.
Luigi, bellissima questa immagine che ci hai dipinto. Ti chiedo l'ultima cosa prima di lasciarti andare, ringraziate ancora per il tempismo con cui siamo riusciti a collegarci con te.
Figurati.
Tutto questo accade in un momento politico molto particolare per il Brasile. Il 1 gennaio si insedia il presidente Lula, e dopo le tensioni che ci sono state con i camionisti, i sostenitori di Bolsonaro, l'ultimo attentato sventato con quell'autocisterna piena di esplosivo all'aeroporto di Brasilia, come si inserisce tutto questo in questo scacchiere politico?
Questa è una bella domanda, e ti confesso che ci avevo pensato immediatamente dopo aver visto la notizia. Diciamo che la morte di Pelé arriva tra la fine triste dei mondiali, la fine triste di Bolsonaro, che da quando ha perso le elezioni non è più uscito in pubblico, e l'ingresso del nuovo governo in un momento di estrema tensione, perché è di stamattina la notizia di un'altra operazione che ha portato all'arresto di 11 persone più altri indagati per altri atti vandalici, tutti maturati nell'arco di quegli accampamenti che sono sorti spontaneamente davanti alle caserme del paese per chiedere un intervento militare ipotetico per sovvertire il voto, per cui in questo momento alla fine dell'anno, tra l'altro, perché l'insediamento in Brasile del nuovo presidente è il 1 gennaio, per cui anche in un periodo di festa, diciamo, questo, come dire, rende ancora più convulsa e confusa, se vogliamo, la situazione del paese, per cui adesso io immagino che ci sarà anche un contraccolpo per la morte di Pelé rispetto a questo, per cui è interessante capire come nelle prossime ore, magari domani, anche dopodomani, come questo influirà sulla situazione politica. Di fatto, dal punto di vista politico legato all'insediamento di Lula, la situazione è molto tesa e anche molto più tesa di quanto vogliano lasciar trasparire, perché il rischio di cani sciolti o di azioni di singoli è molto concreta, sì. E come dire, gli ultimi episodi lo hanno testimoniato in maniera drammatica, per cui, come dire, il Brasile è come se ci fosse quasi una sorta di reset a fine anno, come dire, azzeriamo tutto e ricominciamo da zero, quantomeno questo è anche quello che il presidente Lula sta cercando di mandare come segnale, no? Con me ricomincia tutto da capo, questo non sappiamo quanto sia vero e lo vedremo nei prossimi tempi, però c'è quasi questa situazione da resa dei conti, ecco, questa è forse la sensazione che riesco a interpretare e a trarre, diciamo, dalla situazione attuale.
E saremo a vedere
dei conti con un azzeramento.
Sì. Staremo a vedere, Luigi. Naturalmente tu ci racconterai tutto questo, certo. E con te ci risentiremo nei prossimi spazi dell'informazione di Radio Popolare. Luigi Spera, nostro collaboratore, certo. Radio De Janeiro, grazie davvero infinitamente.
Grazie a voi.
Luigi Spera, nostro collaboratore da Rio de Janeiro, dunque lo risentirete nel corso delle prossime edizioni del giornale radio. Io voglio avere adesso le vostre telefonate, i vostri racconti, i vostri ricordi in questi 18 minuti che ci restano ancora a Popsera. Mi scuso naturalmente perché l'abbiamo anticipata più volte l'intervista a Gianni Cuperlo, il candidato segretario del Partito Democratico. Purtroppo non riusciremo a proporvela perché erano circa 20 minuti di intervista, che però rimandiamo soltanto di un giorno a domani. È la cronaca, l'ultima ora in questo momento comanda. Quindi 02 33 001 001, le vostre telefonate se volete per un ricordo di Pelé. Ciao.
Ciao.
Ciao, grazie. Come ti chiami, scusa?
Beppe.
Beppe, grazie per aver atteso a lungo, scusami.
Cioè, senti, volevo solo dare una cosa su Pelé, che sembra che non troppo possibilmente Bolsonaro.
Ti sentiamo un po' male, se riesci a spostarti forse la connessione.
Aspetta che mi sposto subito. Grazie. Subito spengo la radio. Fece un endorsement clamoroso e di pessimo gusto per Bolsonaro qualche anno fa, donandogli una sua maglietta. Mi senti?
Sì, ti sento.
Sì,
ti sento.
Ok, c'è buona. Cioè, penso questo, volevo anche dire una sola altra cosa: libertà e giustizia per Alfredo Cospito, detenuto illegalmente al 41 bis. Ciao, buona serata.
Grazie mille, grazie anche per questo, ci sta. E noi, se hai sentito i nostri giornali radio e poi anche Muoviti, abbiamo seguito la manifestazione che c'è stata oggi per Alfredo Cospito. Il corteo da Piazza Duomo a Milano. 02 33 001 001, un altro ascoltatore.
No,
ascoltatrice, devi abbassare la radio però, ascoltatore, perché sentiamo un ritorno, quindi se vuoi abbassa la radio e vado con la tua telefonata. Ciao. Eccoci, ciao, come ti chiami?
Ti stavo ascoltando in streaming, scusa.
A figura. Sono
Diego.
Diego.
No, senti, no, io volevo fare una critica, nel senso, va bene che molto Pelé ci mancherebbe. Io tra l'altro mia moglie l'ha conosciuto personalmente da speronare quando era giovane, quando era piccola, quindi. Ma al di là di questo, io aspettavo sinceramente, con tutto il lutto, diciamo, anche il pathos che è morto Pelé, però andiamo avanti con le cose un po' più serie, tra virgolette, anche se la morte ha la sua serietà, per carità, però se parliamo di Pelé, come parliamo di Maradona...
È una notizia, ma sicuramente, questo, no? Non pensi?
Ho capito, però senti, io sinceramente mi aspettavo una cosa diversa. Sì, dai, la notizia poi...
Non è che puoi insegnarci come si fa il mestiere è questo, la notizia è una delle notizie che cambia... cambia la storia, niente, naturalmente. No. Sì, assolutamente sì,
ma
mi dispiace. In questo caso, aspetta,
no, voglio insegnarti niente. Io da abbonato, comunque da persona che comunque in ogni caso sostiene la radio, adesso tu mi dici, io non voglio insegnarti niente, per carità, sei anche bravo, per carità. Però fare una scelta di questo tipo qua non la provo, poi è una mia cosa personale, però spero che magari qualche ascoltatore la possa condividere. Però dedicarci una menata così su Pelé, va bene tutto, dai.
Vabbè, questa è la tua
io
opinione.
Io non ti voglio insegnare niente.
No, lo so, a me sembrava un modo quasi per dire avreste dovuto fare diversamente. Il valore della notizia è in questo momento supera qualsiasi altro tema, dalla Meloni a Cuperlo, dalla Meloni a
Cuperlo. Ma stai scherzando? Ma tu adesso mi vieni a porre la questione Pelé rispetto alla Meloni, ma anche Cuperlo
in questo momento,
anche per
in questo momento, perché
vabbè, ma
vale,
lo decidi
comanda.
Tu, sei tu
no,
che hai fatto la
ci
scelta,
sono delle regole, ci sono delle regole del giornalismo che
no,
sopra le altre.
Non si parla di regole, stiamo parlando di Pelé, forse è morto il Papa, magari avresti dato un peso diverso.
Ah no, guarda, sarebbe stato uguale, anche se fosse morto Ratzinger in questo momento avrei aperto i microfoni su Ratzinger, mi dispiace, comanda la cronaca dell'ultima ora in questo caso, soprattutto quando si parla di...
sentito, ma il peso della cronaca.
Va bene, comunque hai detto quello che volevi dire.
Solo l'ultimo inciso.
Sì,
no,
ma hai detto quello che volevi dire, secondo me è sbagliato.
Ma perché siete così? Ultimamente vi sento un po' nervosi, ma siamo cambiati.
Beh, ma perché chiamare
allora,
a dire questa...
Io non so, no, fammi fare solo un'ultima considerazione.
Vai, falla.
Io non so quanti anni tu abbia, io anni fa, nel 78, ho partecipato alla fondazione di Radio Popolare con le mie, diciamo, capacità di bianchino piuttosto che elettricista o quant'altro, via Pastor ti parlo. Vedere la radio ridotta così a me dà fastidio.
Mi dispiace, dai, forse meglio, no, se non ci sei più, guarda, forse è meglio se non ci sei più. Adesso mi fai arrabbiare. Ti ringrazio e ti saluto. Ciao. Adesso ci prendiamo un piccolo stacco perché sinceramente queste cose non le capisco assolutamente e va bene che sei abbonato e partecipi al progetto della radio, ma allora se sei abbonato devi anche accettare che siamo noi a decidere quello che è il palinsesto. In questo momento il palinsesto, nel palinsesto, comanda la morte di Pelé. Esperanza, Pelé, questo è il brano che vi propongo e dopo continuiamo a parlare del mito del calcio che è morto poche ore fa ed è giusto parlarne.
Apri os olhos pro futuro, que outro sol agora irá brilhar.
Brasil, Brasil.
A chama está acesa e pronta pra incendiar a alma e o coração.
Aqui no Brasil.
As nações do pra celebrar
amor e muita paz, unidos somos mais, e é um novo
que a gente avista.
Oh, 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 oh,
é o povo brasileiro nessa conquista.
Oh, 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 oh,
e essa própria gente nunca desista, nunca desista, nunca desista. Sejam muito bem-vindos ao Rio de Janeiro.
Cidade maravilhosa, explosão da natureza.
Só gente carinhosa, meu Deus, quanta beleza.
Agindo sua bandeira, cada um pro seu país.
E a festa é brasileira pro mundo ser feliz.
Somos uma só torcida com alegria e emoção. Que esporte é vida, acelera o coração.
Garra, força e energia, isso dá pra ver. Que qualquer canto deste planeta, o grito da torcida vai vencer. Pode crer.
Amor e muita paz, unidos somos mais, e é um novo tempo
que a gente avista.
É o povo brasileiro
nessa conquista.
Que essa prova a gente
nunca desista, nunca desista, nunca desista.
E é um novo tempo
que a gente avista.
É o povo brasileiro
nessa conquista.
E essa própria gente
nunca desista, nunca desista, nunca desista.
No maior show da terra vou dizer pro mundo inteiro, com muito orgulho, como é bom ser brasileiro. Cada um fez sua parte, tá na hora de brilhar e mostrar pra toda a gente o nosso jeito de jogar. Vem gente de todos os cantos do planeta, milhões de bandeiras enfeitando as janelas. Já tá tudo preparado na nação verde e amarela.
Vamos lá, minha gente, respeitamos a todos, mas vamos acreditar no Brasil.
Brasil, Brasil.
Esperanza, una canzone questa dedicata a Pelé. Allora, la notizia di quelle clamorose di cui sta parlando tutto il mondo in questo momento: è morto Orey, uno dei più grandi calciatori, il più grande calciatore di tutti i tempi, insieme a Diego Armando Maradona, e perciò abbiamo stravolto un po' il nostro palinsesto, la nostra agenda di Pop Sera di questi minuti. Non c'è l'intervista a Gianni Cooperlo, ve la riproporremo domani, invece giustamente in questo momento ci dedichiamo a un ricordo di Pelé. Tanti ascoltatori che mi stanno scrivendo i loro su Telegram e via mail. Io do il benvenuto a Sciauchi Senussi. Ciao Sciauchi.
Ciao, ciao Mattia.
Sciauchi, perché è importante innanzitutto parlarne in questo momento?
Ma perché il calcio, l'abbiamo visto anche con il calcio organizzato nel Qatar, il calcio è lo sport più amato, sono miliardi di persone che seguono il calcio, che si appassionano e soprattutto i bambini hanno sempre bisogno di un punto di riferimento per dopo giocare a calcio, e quindi adesso tutti vogliono essere, i bambini di adesso vogliono essere Mbappé, Messi, 20 anni fa era Maradona e diciamo 50 anni fa era Pelé. La differenza, Mattia, è che Pelé pochi l'hanno visto giocare, perché Pelé nel 58 aveva 16 anni, era titolare del Brasile, ha vinto la Coppa del Mondo. Nel 62 aveva 20 anni, ha vinto la seconda Coppa del Mondo. Nel 66 Brasile è stato dirubato, lui è stato praticamente, li hanno, sia i bulgari sia i portoghesi gli avevano teso degli agguati, quindi, come diceva prima Spera, con il VAR oggi quei giocatori sarebbero stati arrestati, non espulsi. E poi nel 70 ha coronato questa straordinaria carriera con la finale con l'Italia 4-1, e lì c'era la televisione a colori, per dire, però non tutto il mondo, ma in alcuni paesi c'era la televisione a colori.
Eh sì.
Però è stato il primo sportivo globale, lui, Mohamed Ali. Se tu, io parlo da algerino, ero piccolo, conoscevamo soltanto Pelé e Mohamed Ali, o facevamo diciamo delle match di pugilato, ognuno voleva essere Mohamed Ali oppure Pelé, e quindi la sua, eppure non c'era Instagram, non c'erano i social, c'era soltanto la sua arte, e noi avevamo soltanto le fotografie di Pelé, perché ai tempi non c'era YouTube, quindi sto parlando soprattutto dei giovani, non c'era YouTube, non c'erano i social, non c'era Sky, quindi non c'era difficilmente trovavi dei filmati, anche perché non c'era internet. Eppure tutti quando giocavano a pallone sognavano di diventare dei Pelé, perché è un ragazzo di 16 anni, un ragazzo molto povero, afrodiscendente, un paese dove veramente c'è il razzismo, e a un certo punto sembra una favola questo ragazzo giovane che gioca con i grandi campioni brasiliani. E soprattutto per il Brasile è una cosa molto importante, 8 anni dopo quella finale sciagurata di Brasile-Uruguay al Maracanã, no? che avevano perso, quindi soprattutto per i brasiliani è stata l'inizio di una era di vittorie, e quelle vittorie avevano contagiato tutto il mondo, e ripeto, senza averlo visto giocare. Poi ovviamente il Brasile faceva delle tournée straordinarie tutto l'anno, perché comunque Pelé tutti volevano vederlo giocare. Per quello secondo me oggi è importante, perché comunque ha segnato generazioni, e il calcio fa parte della vita, cioè non c'è solo la politica, o anzi è forse uno dei pochi momenti in cui la gente pensa ad altro.
Hai fatto bene a ricordare, quindi, l'impatto dell'icona globale che è stato non soltanto per i brasiliani, per tutte le persone che l'hanno vissuto, ma anche quelle che non l'hanno vissuto, quelle che ne hanno solo sentito parlare. Sciocchi, poi ricordiamo anche un altro momento iconico, sì. No? Fuga per la vittoria.
Sì, poi che è stato un grandissimo... cioè, io non so, devo parlare con con gli esperti di cinema, però diciamo il gesto atletico è stata una roba straordinaria in quel film, anche con tutta la sua portata politica, ha insegnato, insomma è un film come quello, ha insegnato di più soprattutto per i ragazzi, per quelli che non seguono la storia, che qualsiasi saggio su quello che è stata la Seconda Guerra Mondiale, per dire, perché c'era quell'elemento lì, c'era il calcio. Poi ricordiamo che lui è andato negli Stati Uniti, e se oggi la squadra degli Stati Uniti è decente, perché a un certo punto Pelé con Bobby Moore e altri giocatori ex campioni sono andati a giocare con il Cosmos di New York, e hanno portato lì, c'era anche Chinaglia dell'ex della Lazio, hanno portato il calcio negli Stati Uniti, ma soprattutto perché c'era Pelé. Per quello secondo me quando si dicono si chiudono delle epoche, così con Pelé veramente si chiude questo secolo, perché sembrava veramente immortale, perché mentre Maradona ha avuto anche comunque una vita abbastanza diciamo difficile, è stato sfortunato e quindi è morto anche molto giovane, anche per diciamo problemi di salute, Pelé sembrava immortale, poi sembrava sempre giovane, anche quando lo vedevi sembrava sempre giovanissimo, e quindi io ho visto anche i social, molti parlano di Pelé, dicono è finita una era, eppure non gioca dagli anni 70, mi sembra.
È finita un'era. Sciauki Senussi, ti ringraziamo per essere intervenuto con noi questa sera, grazie mille. L'abbiamo citato, allora vi lascio con il brano di Vangelis, tratto dal film Fuga per la vittoria, Chariots of Fire. Vi lascio alle musiche di Vangelis in questa puntata di Pop Sera, stravolta un po' dalla notizia caduta così su due piedi della morte di Pelé. Era malato da tempo, la si aspettava questa notizia, è arrivata in questo istante, in questi minuti. È morto Pelé, ve lo ricordo, 82 anni, un mito del football mondiale, il più grande giocatore di tutti i tempi insieme a Maradona. Quindi un saluto a tutti voi da Mattia Guastafiero, grazie per essere stati con noi anche questa sera. Pop Sera ritorna domani sempre dalle 19 alle 21. Ciao, ciao a tutti.